Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
E oggi che è lunedì, Monti incontra Hollande a Lione. Lione che dovrebbe essere, insomma, la stazione d'arrivo dell'alta velocità, appunto Torino-Lione. Chissà che dirà Hollande, che pochi giorni fa si è visto recapitare una raccomandata dalla Corte dei Conti di Parigi, più che una raccomandata era una raccomandazione. La Corte dei Conti di Parigi ha stabilito che la TAV non ha senso, la Torino-Lione, che costa troppo e non c'è assolutamente richiesta per un'alta velocità su quella linea e così via. Insomma, bocciatura totale. La notizia è comparsa un attimo, poi a nessuno di questi, forse chissà neanche a Hollande, sembra aver fatto comodo divulgarlo un po' di più, ma staremo a vedere. Intanto leggo dalla Federazione Anarchica Torinese che si preparano in OTAV, anzi si preparano, sono già a Lione, visto che hanno appuntamento fra 2 ore a mezzogiorno, e leggo così un... più che un comunicato, un riassunto delle manifestazioni di questi giorni, che l'altro ieri era stato annunciato in pompa magna l'inizio degli scavi, e così Monti potrà raccontare a Hollande che il primo cantiere per la Torino-Lione mai aperto in territorio italiano ha cominciato i lavori. Ci sono voluti 20 anni da quando hanno deciso di usare la forza, hanno impiegato 1 anno e mezzo. In quest'anno e mezzo i OTAV gli hanno fatto sudare ogni momento, contrastando attivamente l'avvio del cantiere. Il Ministero dell'Interno ha impiegato migliaia di uomini in quest'angolino di montagna, spendendo centinaia di migliaia di euro. La zona è stata dichiarata di interesse strategico militare e vi prestano servizio persino i reduci della guerra in Afghanistan. In questi mesi ci hanno gasati e bagnati, hanno spaccato teste e braccia, hanno arrestato e processato tanti di noi. Su di noi hanno raccontato infinite menzogne, sono arrivati all'infamia di dire che siamo cattivi genitori, segnalando le famiglie OTAV ai servizi sociali. Noi abbiamo la testa dura e le gambe ben salde in terra. Non ci siamo mai fatti spaventare, nemmeno quando la paura ci faceva battere forte il cuore. Monti tutto questo a Hollande non potrà spiegarlo. Lunedì 3 dicembre a Lione ci saremo anche noi, appuntamento alle 12 in Place Brotteaux. E intanto ieri a Livorno c'erano anche in OTAV, ci sono stati degli scontri, qualche giornale lo riporta, più che scontri c'è stato l'assedio alla prefettura. Antagonisti assaltano la prefettura, titola Repubblica. In 500 hanno lanciato pietre e bombe carta dopo un corteo, agenti feriti. Pare che sia così l'epilogo di 3 giorni di tensioni, quasi nessuno però... l'ha raccontato al resto d'Italia. La manifestazione di ieri è stato l'ultimo atto di una 3 giorni difficile, scrive Repubblica, a Livorno dal punto di vista dell'ordine pubblico. Venerdì c'erano state tensioni perché un gruppo di antagonisti a OTAV era stato negato l'ingresso alla sala dove teneva un comizio Pierluigi Bersani. Sabato, dopo un'iniziativa di protesta contro il governo Monti organizzata dalla Federazione Anarchica Livornese e da gruppi antagonisti in Piazza Grande, ai quali si erano aggiunti attivisti OTAV, era partito un corteo non autorizzato. Verso le 19 in Piazza Cavour la polizia ha chiesto lo scioglimento senza essere ascoltata. Le forze dell'ordine hanno iniziato allora a identificare i manifestanti, che si sono rifiutati. Ci sono stati alcuni scontri in cui è rimasta ferita una donna, cioè la madre di uno dei ragazzi in piazza. Nella serata di sabato si è così deciso di organizzare l'appuntamento di ieri. Nel pomeriggio un corteo si è mosso dietro lo striscione Livorno non si piega. È intorno alle 18, è arrivato prima davanti alla questura e poi alla prefettura. E qui sono iniziati gli scontri, vero e proprio assedio alla prefettura. Le forze dell'ordine ora si vantano di aver mantenuto la calma e un atteggiamento assolutamente responsabile, evitando gli scontri, cioè si sono rinchiusi dentro la prefettura e così. Insomma, erano un po' arrabbiati perché avevano ferito la mamma di un manifestante, ecco, essenzialmente. E intanto pura Città del Messico, sette ore di scontri nel centro di Città del Messico. Che succedeva? Beh, succedeva che prendeva pieni poteri Enrique Peña Nieto. Povero Messico, non c'è mai fine alle sue disgrazie. Adesso il peggio del peggio è questo, il PRI che è tornato al governo con questo giovane. E così lo hanno accolto con sette ore di scontri. È un grande e triste paradosso questo, perché Città del Messico ha il governo di sinistra più anti-Peña Nieto che si possa immaginare, però poi tocca a Città del Messico e alla sua polizia locale affrontare l'incazzatura di tanti messicani che non lo vogliono. Questa manifestazione, che poi è sfociata appunto in sette ore di scontri, era stata indetta in particolare dagli studenti universitari del movimento Io Soy 132. Tra parentesi, oggi insomma il governo della capitale ha annunciato che provvederà ad aggiustare tutte le vetrate di alcuni hotel appartenenti a multinazionali che l'hanno sfondate tutte. Il movimento, dicevo, Io Soy 123, è nato proprio come anti-Peña Nieto e insomma fu un clamoroso autogol quello dell'11 maggio 2012 che Peña Nieto fece durante la sua campagna elettorale, convinto che andando in una università, quella iberoamericana di Città del Messico gestita dai gesuiti, quindi privata, convinto che andando lì non avrebbe trovato contestazioni, fu l'esatto contrario, e quindi anche questi studenti, considerati da tutti gli altri delle università pubbliche un po' dei privilegiati, lo hanno accolto con striscioni durissimi di assassino, perché come governatore dello Stato di Messico, che sta lì a fianco alla capitale, aveva ordinato la dura repressione con molti morti e feriti dei contadini di Atenco, quindi c'era scritto anche Atenco non ce lo dimentichiamo. Insomma, grande sorpresa per Peña Nieto, che dovette scapparsene con tutta la scorta a proteggerlo. Poi il suo capo del partito, Joaquin Caldwell, aveva detto, il capo del PRI, aveva detto: ma no, erano degli infiltrati, non è possibile che gli studenti dell'Iberoamericana facciano queste cose. Il giorno dopo ben 131 studenti, studentesse e studenti dell'Iberoamericana hanno fatto un video presentandosi ognuno con la propria faccia, nome e cognome e anche il tesserino da universitario. 131. Il giorno dopo migliaia e migliaia di tweet, Facebook, eccetera, eccetera, di persone, di studenti che dicevano: io sono il 132esimo. E da lì si chiama Io Soy 132, il movimento che appunto ieri a Città del Messico ha duramente manifestato contro l'insediamento di questo presidente del PRI. A volte ritornano. E così, per chiudere questa faccenda di Città del Messico, ricordo uno scritto di Emiliano Zapata che scrisse: chi vuole essere aquila che voli, chi vuole essere un verme che strisci, ma poi non si lamenti quando lo calpesteranno. E veniamo in Italia. Beh, difficile trovare qualcos'altro sui quotidiani che non siano commenti alle primarie. Repubblica ci ricorda che Bersani, insomma, da molti è stato definito l'usato sicuro, e quindi il 61% dei votanti alle primarie ha scelto l'usato sicuro. Procediamo con disordine. Lia Celi in prima pagina di Pubblico, così tanto per cominciarla con un po' di leggerezza, mamma centrosinistra. Monitorato come un gestante durante la gravidanza, assistito febbrilmente durante il travaglio del primo turno e la fase espulsiva del ballottaggio, ora che il popolo della sinistra è uscito dalla clinica primarie con in braccio il suo candidato premier, pelato e un po' grinzoso come molti bebè, incombe su di lui lo spettro della depressione postpartum. Sì, il senso di inutilità che colpisce le neomamme quando, dopo mesi passati ad accarezzarsi il pancione circondate di premure e attenzioni, si ritrovano di colpo sole, col pupo urlante e troppe cose da fare. Adesso mamma centrosinistra non è più così glamour. Per lei, tipica italiana divisa tra famiglia e lavoro, è impiegata nella maggioranza di governo, la vera fatica comincia ora. Senza la quotidiana adrenalina dei faccia a faccia, degli slogan, con le incertezze della premieripara attempata, fino alle elezioni 2013 sarà un'oscura routine di veglie, ansie, dubbi. Controllare ogni giorno il peso politico di Pierluigi, cucirgli i programmi, svegliarlo alle ore giuste, sperare che il candidato sappia camminare da solo fino a Palazzo Chigi senza bisogno del girello Casini o del passeggino deluxe Montezemolo. Mamma centrosinistra può farcela, ma non lasciamola sola, anche se avevamo sognato un neonato con la faccia più liscia e l'accento toscano. E andrei sull'Unità perché, insomma, è il quotidiano che più ha diritto di parlare di primarie del centro-sinistra. In prima pagina c'è una citazione di Michael Moore: la democrazia non è uno sport da spettatori, se tutti stanno a guardare e nessuno partecipa, non funziona più. Parole sante. E quindi Tutti con Bersani è il titolo a tutta pagina. Ci dice l'Unità che sta per partire, cioè non si riposa un attimo, o forse è già partito, un tour che comincia dalla Libia. Oggi Bersani in Libia, comincia la corsa del candidato premier, proprio in Libia, curioso. Già pronto un lungo tour diplomatico, dopo la tappa africana sarà in Germania e poi a Parigi, mentre a febbraio saranno i leader progressisti europei a venire a Roma. Fitto scambio di pareri con i tra leader. E Nichi Vendola sembra contento, insomma, più o meno compare sorridente sulle foto dei quotidiani di stamattina, poi non si sa se siano foto di ieri o di settimane addietro. Comunque, ho il cuore a mille, è la svolta a sinistra, il virgolettato. Si apre una fase nuova anche in un modo di discutere tra noi, basta rissa ideologica e polemiche preventive, i miei voti sono stati decisivi. E poi si parla di Guru Gori, o Gori il Guru. Gori il Guru che faceva diventare famosi naufraghi, l'Unità, ma senza neanche tanta ironia, però comunque con accenti così abbastanza divertiti, traccia una mini biografia di Gori, che viene definito, insomma, così l'artefice non tanto della campagna elettorale di Renzi quanto della sua immagine. E infatti scrive: l'Unità ha costruito l'immagine renziana come un'architettura light ma che reggesse l'impatto televisivo, tanto immateriale quanto persistente nella percezione visiva. Quell'andare avanti e indietro per i palchi rosso-blu in camicia bianca, pur non avendo il fascino di un Obama, ma che ha rappresentato comunque una novità nella politica giacca e cravatta, la cui alternativa finora sono stati colbacchi putiniani o la pesante maschera di Cerone sfoggiati da quell'anziano là. Lui, l'architetto della TV, Giorgio Gori il Guru, è riuscito nel suo compito di spin doctor della comunicazione di Matteo Renzi, anche se ne ha ripudiato la definizione. Con il pedigree di chi fa diventare famosi dei naufraghi in un'isola sperduta, il giornalista produttore ha diretto la competizione del sindaco versus il segretario, dall'avanzata in stile X-Factor della prima ora alla feroce guerra finale delle mail di iscrizione al secondo turno, sempre cinguettando dietro le quinte di un ideale Grande Fratello, immaginando la prossima inquadratura di chi avrebbe dovuto indicare nuovi percorsi nella politica italiana, avanzando come un panzer su quella esistente. Con la sua faccia un po' così da paperino dispettoso, occhi azzurri che puntano fissi il prossimo traguardo, figura minuta da ragazzino agile, classe anni 60, zainetto in spalla, la visibilità personale di Gori è assicurata dal suo passato TV e da Cristina Parodi, coppia da gossip a Formentera con Nudisti del Cocktail o l'Happy Family con tre figli, fino allo scivolone di farsi intervistare sul Mondadoriano chi? Dalla stessa consorte intervistatrice e ora conduttrice per la Sette. E Gori è di Bergamo, si conclude questo articolo così, e ora che il suo cavallo ha perso la corsa ma resterà in pista, che farà? Malignano i tweet. Gori ci farà comunque un format, Vendo camper disperatamente, o La casa del piccolo cugino. Oppure il guru entrerà in scena in prima persona, ma a Bergamo o a Firenze, perché si dice che Gori, a Gori piacerebbe fare il sindaco. Bah. I tweet, beh, viene citato un tweet da diversi quotidiani che stanotte, insomma, diceva questo tweet, finalmente, rivolgendosi a Renzi, finalmente hai fatto una cosa di sinistra, hai perso. Ma, comunque, cosa aspetta adesso il centro-sinistra? È l'unità, in qualche maniera, lo dice direttamente, insomma, senza girarci attorno, e cioè affrontare la situazione di un paese dove ormai nei cosiddetti ceti medi uno su quattro ha raggiunto la soglia di povertà. La lunga crisi pesa sul modello sociale, il ceto medio è sempre più a rischio. La sfida di governo, nuovo sviluppo, equità e lavoro nell'agenda del leader del centro-sinistra, che intanto è andato in Libia. Ma vabbè. Comunque. E l'Italia, quella appunto dove il ceto medio è finito a sfiorare la soglia di povertà.
In queste settimane ci hanno fatto.
E intanto abbiamo. Scusate, c'era almeno io in cuffia, avevo un'altra trasmissione. Ecco, intanto l'Ilva. Dell'Ilva ci racconta anche Sofri stamattina sulla Repubblica, in prima pagina leggo: gli operai Ilva, non risaliamo su quelle gru. E praticamente la denuncia è che le gru, ma così come tante altre strutture dell'Ilva, della famiglia Riva, sono fatiscenti, sono arrugginite, e quindi ci si doveva aspettare che la gru crollasse. C'è voluto un uragano, un tifone o comunque tromba d'aria. Ma insomma, sembrava proprio un tornado di quelli che in Italia non si erano mai visti. Però ecco, se la gru non fosse stata vecchia e arrugginita, non sarebbe stata strappata e scaraventata in mare. Hanno recuperato nella mensa devastata l'orologio, fermo sull'ora della tromba d'aria, alle 10:46. Lo terremo come quello della stazione di Bologna per ricordarcene. Sulla morte di Francesco Zaccaria, operaio gruista, e il ferimento dei suoi compagni, la magistratura ha aperto un'indagine. Possono aiutarla le cose che ho ascoltato, scrive Sofri, dagli operai degli impianti marittimi dell'Ilva. Sulle gru non ci risaliamo. Ce l'hai una macchina fotografica con uno zoom? Vieni al quarto sporgente, dove è successo il fatto, e fotografa la ruggine che copre le macchine. E poi proseguo all'interno con ben due pagine dedicate alla questione. E su quelle gru nessuno è sicuro. E pioggia di cause civili, leggo in un altro articolo, contro l'Ilva. Un quartiere chiede 9 milioni di danni. Taranto, il decreto al Quirinale tra le polemiche, ma i giudici faranno ricorso. Poi leggo anche su altri quotidiani che praticamente già 17 anni fa si doveva procedere alla chiusura, comunque a costringere l'Ilva a adeguarsi alle norme europee sull'inquinamento. Niente da fare. Una stima valuta in 6 miliardi l'impatto sull'ecosistema e città imputabile alla famiglia Riva. Adesso il problema è come fare a ritrovare i lauti guadagni della famiglia Riva che si è intascata in tutti questi anni, perché pare proprio che siano nei paradisi fiscali. Adesso vediamo se Bersani, ora che è leader del centro-sinistra, una volta che sarà, ci auguriamo, via, che sarà a capo del governo italiano, vediamo se si ricorda dei paradisi fiscali che ha citato, insomma, ogni tanto. Il procuratore Sebastio incontrerà il procuratore generale Gaetano Vignola e insieme con i sostituti discuteranno il da farsi dopo il decreto legge del governo. Appare scontato il ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, il che doppierebbe un'analoga decisione che è pronta ad assumere anche il GUP dell'inchiesta, Patrizia Todisco. Se ne saprà di più entro giovedì, quando di fronte al riesame l'Ilva potrebbe chiedere il dissequestro dello stabilimento in forza del decreto legge che oggi è alla firma di Napolitano. che peraltro continua a essere al centro della polemica. Il ministro dell'ambiente Clini si augura che non venga sollevato il conflitto per non arrivare a uno scontro con la magistratura. Ah, Clini non vuole lo scontro con la magistratura, ha praticamente fatto un decreto legge per mandare a quel paese tutto il lavoro della magistratura, però adesso lui dice che non vuole lo scontro con la magistratura. Duri i Verdi e l'IDV, poi c'è Grillo che grida al fascismo, appunto accusando il governo di fascismo, mentre i sindacati tornano a mettere in guardia dal danno che all'intero ciclo produttivo sta provocando il rallentamento della produzione. Eccetera, eccetera. Sempre per l'Italia reale, la Sardegna e la sua cementificazione, non ancora sazi di tutto il disastro ambientale che hanno fatto in Sardegna cementificando le coste, leggiamo che c'è pronto 1 miliardo di euro per costruire 500.000 di metri cubi in Costa Smeralda. Costa Smeralda è il piano Gallura. Chi lo ha approntato questo piano? L'emiro del Qatar. C'è un articolo di Carlo Petrini che potete immaginare, adesso non c'è tempo per leggerlo tutto, ma comunque Costa Smeralda è il cantiere dell'Emiro e le trivelle violano il paradiso dei fenicotteri, scrive Carlo Petrini. 500.000 di metri cubi di nuove costruzioni, appunto il progetto dello sceicco Al Thani del Qatar, che ha stretto un patto con il governatore sardo Cappellacci, ma c'è chi teme che la favola urbanistica del super nababbo diventi una speculazione da 1001 notti. Ah, altro che temerlo, quasi certo. Vabbè, comunque chissà se qualcuno riuscirà a ostacolare tutto questo come fanno i Notav in Valsusa. E poi sempre per il paese reale concreto, torno sull'Unità, perché questo bel governo che ci ritroviamo, che fa scrivere al Corriere della Sera stamattina il ruolo ritrovato dell'Italia nel mondo a firma di Puri Purini, puretto, e basta che appunto nel mondo Monti in qualche modo venga stimato, soprattutto per quello che ha fatto finora. Ecco, forse questo basta a tanti a dimenticare come poi si vive in Italia e cosa sta succedendo sotto il suo governo. Per esempio, dopo aver legalizzato, non questo governo, ma insomma dopo che da tanti anni in Italia si legalizza l'arsenico nell'acqua, adesso però questo governo si appresta a legalizzare i cianobatteri, che sono pure cancerogeni. Leggo da questo servizio più che allarmante: il cianobatterio Planctotrix rubescens è un'alga rossa che da qualche anno è visibile nel lago di Vico. Quando fiorisce ogni inverno, ma da qualche anno anche in primavera, produce un effetto cromatico che ammalia. Il lago si colora di un rosso intenso, le acque blu scuro si vivacizzano, ma quello spettacolo non è senza prezzo, perché l'alga rossa non cambia solo il colore delle acque, ma anche il loro habitat. Produce una microcistina cancerogena e tossica per gli esseri umani e per tutto quello che c'è di vegetale e animale. Nonostante scorra nelle tubature di Ronciglione e Caprarola, comuni che si affacciano proprio sul lago di Vico, assieme a una buona dose di arsenico, il Planctotrix rubescens, come tutti i cianobatteri, è bandito dall'attuale normativa che regola i requisiti di potabilità delle acque mediante il decreto legislativo numero 31 del 2 febbraio del 2001. È vietato perché, come hanno dimostrato gli studi dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, quelli dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità e dell'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, è potenzialmente tossico e cancerogeno. Il caso più grave è stato segnalato in Brasile nel 98, dove un numero elevato di pazienti in dialisi è deceduto a causa della presenza proprio di microcistine nelle acque utilizzate. Nonostante la loro pericolosità sia nota, in Italia cianobatteri potrebbero essere introdotti nei nostri rubinetti per legge. Nelle stanze del Ministero della Salute e in quello dello Sviluppo Economico sta girando uno schema interministeriale per l'introduzione nell'allegato 1 parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001 numero 31 eccetera eccetera del parametro microcistina e relativo valore di parametro. In sostanza, col pretesto di colmare un vuoto normativo, il testo, oggetto anche di un'interrogazione parlamentare e di una risoluzione, pretende di legittimare l'erogazione per consumo umano di acqua inquinata da agenti potenzialmente patogeni. A denunciare l'esistenza di questo schema di modifica è stata l'ISDE, l'Associazione dei Medici per l'Ambiente, che ha presentato delle osservazioni direttamente alla Commissione europea. C'è uno scritto inviato direttamente proprio a José Manuel Barroso, presidente della Commissione. E va osservato che il decreto, oltre a essere pericoloso, si legge, per la salute dell'uomo, consentendo de facto l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata da cianobatteri e relative microcistine, viola altresì l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il decreto, se mai dovesse essere adottato, si configura pertanto non solo come illecito e illegittimo, ma altresì come incostituzionale. Poi, insomma, verso la fine dell'articolo c'è una carrellata di orrori lacustri. E l'Italia da sempre non brilla per la gestione della rete idrica, spesso in mano a società miste dove il privato fa la parte del padrone, né per la qualità delle sue acque. Ad esempio, il nostro paese è quello in Europa dove più frequentemente si è permesso ad alcuni acquedotti, nelle regioni Lazio, Campania, Toscana, Umbria, Lombardia, di erogare acqua con valori fino a 5 volte superiori alla legge, in particolare per arsenico, boro e fluoro. Per anni, invece di investire in de-arsenificatori, si è sempre rimandato il problema chiedendo deroghe all'Europa. Con questo schema, dunque, c'è il rischio che invece di progredire nella potabilizzazione delle acque si torni drammaticamente indietro. E poi, insomma, non c'è solo il lago di Vico, ma laghi ben più grandi ed importanti. Leggiamo, nel lago di Iseo a metà agosto del 97 si verificò un'importante fioritura di Anabena flossacue, altra nequizia, e poi il Planctotrix rubescens che si è sviluppato nel mese di giugno fino a estate inoltrata. La stessa situazione si è verificata nel lago di Varese, poi nel lago di Garda, ancor prima di tutti nell'89 e così via. Nel 2000 anche il lago Trasimeno in Umbria e quello di Canterno nel Lazio hanno denunciato la presenza di cianobatteri, e poi Molise, Trentino e ancora Lombardia. La situazione delle acque italiane è grave, ma potrebbe essere curabile, basta volerlo, ma estendere i limiti della potabilità inglobando sostanze patogene non è certo la strada giusta da prendere. Ecco, leggo che Geronzi ha scritto un libro e dice che Draghi ha salvato l'Italia. Monti invece non incide sugli apparati dove si annida la massoneria. Parola di Geronzi. Starbucks, intanto, potrebbe essere la multinazionale Starbucks, la catena di caffetterie, potrebbe essere costretta, orrore, a pagare le tasse. Quante tasse paga a Londra Starbucks, che ha ben 700 locali in Gran Bretagna? Paga un'aliquota dell'1%, e adesso dice, beh, ma è legale, no? Sì, è legale, però forse queste leggi andrebbero cambiate. Perché paga così poco? È un escamotage semplice. Ma veramente molto semplice, cioè Starbucks dice non dobbiamo pagare tasse in Inghilterra perché qui siamo in perdita. E uno dice, beh, ma come? Questi 700 locali che ha sembrano sempre pieni di gente. Ma leggo a un certo punto, nulla di illegale. È stata la replica di Starbucks a chi nelle scorse settimane gli aveva chiesto conto della sua reticenza con il fisco. Negli ultimi 3 anni la compagnia non ha praticamente versato nulla, sostenendo che gli affari sono stati in perdita. E come mai in perdita? Questa che ha 700 shop in Gran Bretagna? Il trucco sta nel fatto che Starbucks United Kingdom paga ogni anno considerevoli somme alla sua azienda madre per l'utilizzo del logo nelle sue caffetterie e nei suoi prodotti, un trasferimento di profitti che manda virtualmente in perdita i conti ed evita all'azienda di pagare le tasse nel Regno Unito. Negli ultimi 14 anni la catena ha versato così all'erario di Sua Maestà solo 8,4 milioni di sterline, cioè meno dell'1% dei suoi introiti di svariati miliardi, ben 3 miliardi di sterline contabilizzati di guadagni. Ecco, insomma, come andrà a finire? Riuscirà il fisco inglese ad avere la meglio su Starbucks? Io concludo con, cioè ricordando che ci sono anche le primarie del PDL, o non ci sono, non si sa. Intanto la Giorgia Meloni ci aveva creduto, e leggo a firma di Luana Di Molfetta su Yanez, inserto satirico di Pubblico del lunedì: riutilizzo dei prodotti rottamati, Giorgia Meloni e i suoi avatar. E fa riferimento alla sua campagna, non so se avete visto il manifesto, dove appunto c'è praticamente un'altra, non è lei. Comunque, scrive Luana Di Molfetta: ci siamo alzati una mattina e abbiamo trovato Roma invasa dai manifesti di una donna bellissima, dolce, dallo sguardo fiero. Mi sono chiesta chi fosse questa nuova modella. Mi sono avvicinata per capire e ho letto senza paura. Guardo ancora più in basso, mi avvicino perché ci sono dei simboli più piccoli e capisco. È la candidata alle ex future primarie del PDL, Giorgia Meloni. Non mi spiego solo perché nella campagna per la leadership del centrodestra abbia voluto usare il corpo di un'altra persona. Ci rifletto a lungo. Alla fine mi convinco, è stato il frutto di un errore. Immagino la scena. Lei seduta sullo sgabello di fronte al suo fotografo, il quale, intento nella preparazione della macchina fotografica, chiede quale sia il motivo di questa foto con lei, che risponde: mi serve per la campagna delle primarie del PDL, per cui mi devi fare in modo che chi mi guarderà lo farà senza paura. Questa è la traduzione, perché avrebbe detto, tra parentesi, famme che chi me vede a rimane senza paura, si note corco. Immagino il fotografo all'immediata ricerca di occhi, nasi, bocca, sguardi di modelle su internet. Alla fine un capolavoro. Avrà inviato sicuramente la foto a Giorgia Meloni per capire cosa ne pensasse e avrà titolato il file «Senza paura». L'ex ministro avrà pensato «Ottimo, ho già lo slogan». Mi chiedo però come Giorgia Meloni pensasse di poter vincere le primarie esibendo una persona diversa da lei, una sorta di avatar. Vogliamo però consolare l'ex ministro che le primarie non si faranno più. C'è una carriera aperta, la top model di taglie piccole. La vediamo già sfilare con eleganza. È una donna che non teme la concorrenza dei colleghi bambini. E se per caso poi qualcuno la infastidisce, la risposta è pronta: a ragazzi, tu non me devi rompere i coglioni. Quanta delusione per una possibilità che sfuma, ma quante speranze per una che si preannuncia felice. Buona fortuna, Giorgia. Eh sì, buona fortuna a tutte e a tutti e buona settimana.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.